Dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 5, i versetti 13-16. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che è nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: ecco. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Questa mattina uno che aveva già letto il testo del Vangelo di domani mi ha telefonato e mi ha detto: ma secondo te quali sono le opere buone che a termine del brano evangelico viene richiesto ai discepoli? di presentare al mondo. Non ho risposto per telefono, ma lo rispondo qui. Intanto con riferimento alla prima lettura, dove ci viene detto quali sono le opere che si attende da noi il Signore. Noi nel Catechismo abbiamo imparato a distinguere tra le cosiddette opere di misericordia corporale e opere di misericordia spirituale, e così abbiamo imparato fin da bambini, abbiamo imparato a memoria, sono 8 e 8, e non sto qui a elencarle perché non mi ricorderei a memoria, perché anch'io ho una memoria fragile, ma i riferimenti sono chiari, sono riferimenti al corpo e sono anche riferimenti allo spirito. Ma nella pagina di Isaia c'è una frase incidentale sulla quale i padri della Chiesa hanno molto riflettuto. E questa frase incidentale si mette proprio al centro delle indicazioni che dà il profeta. Introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Su questa incidentale si sono piegati i padri della Chiesa per educare i propri credenti alla cosiddetta caritas ordinata, e cioè dobbiamo perseguire un amore ordinato, senza pretendere di saltare vicini per andare lontani, ma vivere l'esperienza dell'amore come si realizza una fonte di calore, che ovviamente parte dal suo punto centrale di fuoco ardente e che poi si irradia progressivamente, e si dovrebbe pensare che riesca ad irradiarsi fino a raggiungere i confini del mondo. Non si mette al primo posto chi deve stare al secondo posto, né si mette al terzo posto chi deve stare al primo. E noi sappiamo che il primo posto nell'ordine dell'amore è il primo comandamento: ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. È il primo e più grande comandamento, lo ha detto Gesù, il quale però aggiunge immediatamente il secondo, che ha definito simile al primo. E cioè, se tu riesci a vivere il secondo, dentro il secondo c'è il primo comandamento, e l'autenticità del tuo osservare il primo comandamento sta nel fatto che tu consideri il prossimo come immediatamente successivo. Ma a questo punto i padri si interrogavano: e chi è il mio prossimo? Era la stessa domanda fatta dal maestro dei farisei a Gesù: e chi è il mio prossimo? E nel Vangelo di Luca Gesù ne approfitta per raccontare la bellissima parabola del Samaritano. Ma i padri della Chiesa tengono conto di questo, ma ne aggiungono un altro, che è all'origine stessa della creazione del mondo. Quando Dio pose Adamo al centro del paradiso terrestre, mise a sua disposizione tutti i campi, tutti i frutti, tutti gli animali, però si accorse che tutto questo non era sufficiente a vincere il senso di solitudine di Adamo, perché Adamo in tutta questa realtà creata non ne trovava una sola che gli fosse completamente simile. Allora, come sapete, no? Dio fece addormentare Adamo, e mentre dormiva gli cavò una costola, e su questa costola plasmò una donna e poi la mise davanti ad Adamo al mattino alla luce del sole. E Adamo dice: ah, ma che meraviglia, non ho visto nulla di così bello nel mondo. E lì si aggiunge la benedizione di Dio, una benedizione di Dio che parla dello sviluppo della famiglia umana, ma anche del momento in cui la donna e l'uomo arrivano all'età dell'amore e sentono di doversi unire intimamente gli uni gli altri, abbandonando il padre e la madre, unendosi a coniuge uomo o donna, perché sono una carne sola. E dunque vuol dire che il prossimo di cui si parla, da amare come secondo dopo il primo, che si richiama l'amore di Dio, è l'amore del coniuge. Non c'è altro amore più grande dell'amore del coniuge. Se tu ami il coniuge, considerando che questo amore è simile al primo amore che ti è stato richiesto nei confronti di Dio, vuol dire che tu al coniuge ti orienti con un amore che riguarda tutto te stesso, corpo, anima, sostanza e tutto ciò che sei. Dunque questo è il prossimo per i padri della Chiesa. E mettere qualunque altro, anche essere umano, prima del coniuge, significa rompere l'ordine che è stato stabilito da Dio Creatore. I figli vengono dopo, non vengono prima del coniuge, perché i figli sono la manifestazione di questa intimità che è stata stabilita col coniuge, e quindi sono la verifica dell'autenticità dell'amore del coniuge, e non devono sostituire il coniuge. E poi Origene va anche più avanti. Dunque il terzo comandamento è la gioia dei figli, è la festa, no? Noi abbiamo tradotto il ricordo di santificare le feste, ma il terzo è rispetta lo Shabbat, rispetta cioè la gioia che ti dà il Signore, analoga a quella che Lui stesso, Dio Creatore, sperimentò quando si affacciò al balcone della sua trascendenza, vide tutto ciò che aveva fatto, compreso l'uomo e la donna, e constatò che tutto era buono, tutto era molto buono. I figli sono questa contemplazione del Dio Creatore. Ma al terzo posto, non sostituendo il secondo e tantomeno il primo. E poi aggiunge: e che ne è dei genitori di questi due che hanno creato una nuova famiglia? Sono persone anziane che vanno rispettate, vanno aiutate, ma dice Origene, notate, non dice che gli anziani vanno amati come si ama Dio e come si ama il prossimo, quindi il coniuge, ma dice venera il padre e la madre, venera, non ama. Sono due atteggiamenti qualitativamente diversi. Si rispetta il genitore nella sua anzianità, lo si accudisce nella sua anzianità per ottenere le benedizioni di Dio, ma non si sostituiscono né ai figli né al coniuge. E la storia ci ha insegnato che quando non viene rispettato questo ordine dell'amore, di fatto poi c'è una disarmonia nell'esperienza della vita. Interferiscono nell'ordine e quindi ci impediscono di vivere l'amore in modo integrale. Ora, se tutto questo lo leggiamo tenendo conto della lista che ci ha fatto il profeta Isaia, vuol dire che anche nel modo di andare incontro agli altri, più o meno vicini o più o meno lontani, non può essere vissuto in modo disordinato. Poi ovviamente ciascuno ha la sua coscienza. Se il tuo calore centrale è molto forte. Il calore si irradierà progressivamente verso i vicini, verso i più lontani, più lontani, più lontani, più lontani ancora. Dice sempre Origene: non illudetevi di amare i nemici se prima non avete imparato a amare in modo ordinato coloro che il Signore vi ha messo accanto nella vostra crescita umana. Dunque l'amore dei nemici ci deve essere, ma come punto di arrivo, non come occasione per saltare l'ordine, ma come realizzazione dell'ordine. E così i padri della Chiesa ci hanno insegnato come amare in modo ordinato, con coscienza serena. Io non sono in grado di arrivare fino ai confini del mondo per esprimere il mio amore sull'ultimo arrivato sulla faccia della terra, ma questo non mi deve sottrarre dal desiderio di crescere nell'amore fino a raggiungere anche l'ultimo abitante della terra. Non può essere una giustificazione, perché se tu vivi in modo intenso l'amore ordinato, questo amore ordinato abbatte le barriere e finalmente ti fa raggiungere, dice Gregorio Magno, se non altro nel desiderio, l'ultimo essere umano che è apparso sulla terra, nel desiderio. E la dottrina di Gregorio Magno è che quando noi desideriamo una cosa buona, in qualche modo già la stiamo sperimentando. Dunque il problema è molto serio, ed è così che è cresciuta anche la mentalità, diciamo, morale della Chiesa, dai tempi degli Apostoli fino a oggi. Cioè si tratta di tenere sempre davanti a sé l'obiettivo: voglio raggiungere i confini del mondo, e tuttavia non posso pretendere di raggiungere i confini del mondo saltando ciò che mi è più vicino e mi è più intimo, a partire da chi, come uomo, come donna, è due in un solo, in una sola carne. Allora, questo è il primo punto di risposta a chi mi diceva: quali sono le opere buone? Queste sono le opere buone. L'amore ordinato, che non esclude nessuno e che tuttavia non pretende di saltare un itinerario che è proprio di chi è limitato come ciascuno di noi. E così possiamo rileggere adesso in modo diverso il testo di Isaia e scoprire che poi di fatto sta parlando di noi. Perché? Perché noi possiamo illuderci di riferirci a Dio con i nostri sentimenti cosiddetti spirituali, ma poi chiudiamo gli occhi, Dio è di là, sempre oltre, 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 ma chiudiamo gli occhi di fronte alla realtà storica concreta che è presente accanto a noi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce e la tua tenebra si trasformerà in meriggio. Quindi adesso cominciamo a capire anche perché la Chiesa ha scelto questo testo per spiegare il brano del Vangelo di Matteo. Ma il secondo elemento che voglio sottolineare per arrivare a rispondere a chi mi ha fatto questo interrogativo stamattina, lo trovo proprio nel brano della lettera prima di Paolo ai Corinti, una indicazione che mi viene anche dall'accostamento che ho potuto fare tra questo brano della lettera di Paolo e una famosissima affermazione dell'Evangelista Luca al capitolo 23, versetto 48, dove parla della folla che era partita dalla città di Gerusalemme verso il Golgota per contemplare, magari per avere una visione di un condannato a morte, per la curiosità, e che proprio arrivata davanti alla croce di Gesù fu colpita dalla luce che veniva dal crocifisso. Un crocifisso diventa la fonte di luce che con una spada entra in ciascuno dei spettatori e spacca il cuore. Che cosa abbiamo fatto? Questa è di nuovo luce. È una luce che però viene dallo crocifisso, penetra nel cuore e lo fa piangere, perché lo spezza in due e gli apre gli occhi sulla sua ingiustizia di fronte al crocifisso. E dunque la luce del mondo è lui, che ha potuto dire nel Vangelo di Giovanni: io sono la luce del mondo, io sono la luce del mondo. La luce che scoppia dal crocifisso e ci trafigge il cuore. Però nell'affermazione di Matteo c'è un passo avanti, e il passo avanti lo fa Gesù stesso quando dice: voi siete la luce del mondo. Abbiamo capito che la luce del mondo era lui, e adesso è lui stesso che ci dice: voi siete la luce del mondo. Che cosa comporta questo? Comporta che quella luce che ci ha colpito al cuore in realtà è stato come quando noi accendiamo la luce. Lui ce l'ha accesa dentro, e proprio perché ce l'ha accesa lui dentro di noi, noi, grazie alla luce che ci è stata accesa da lui, possiamo a nostra volta illuminare il mondo. Dunque ci sono dei passaggi molto interessanti che si possono ritrovare in queste proposte che ci fa la Chiesa nella quinta domenica per anno. E adesso arriviamo al Vangelo. Il Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato oggi è il seguito del Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il Vangelo delle Beatitudini, le 8 beatitudini, che poi si concludevano con la nona beatitudine, che diceva: beati voi quando mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, rallegratevi ed esultate, perché così erano trattati anche i profeti, come una specie di predefinizione per dire: non vi preoccupate se vi aggrediscono, vi fanno soffrire, perché così è successo anche ai profeti. Aggiungendo però anche lì un incidentale, qui è un participio che noi chiamiamo gerundio: mentendo, mentendo. Dunque, se vi aggrediranno mentendo nei vostri confronti, e vi aggrediscono perché voi testimoniate a causa mia le esigenze della parola di Dio, se succederà così, rallegratevi. Ma se non succederà così, e qui adesso comincia il discorso successivo, se non succederà così, cioè se la vostra sofferenza non è causata dalla menzogna di chi vi sta di fronte, ma è causata dalla vostra incapacità di essere fedeli alla parola che avete ricevuto, allora ricordatevi della metafora del sale. E comincia la metafora del sale. Il sale che deve essere se stesso, perché se non è se stesso viene gettato sulla strada e calpestato da tutti. Ma cosa significa adesso dire: voi siete il sale della terra? La metafora deve essere rispettata, perché così si fa un'esegesi rispettosa del testo. Voi siete il sale della terra. E ovviamente che cosa fa il sale? Intanto partiamo dal presupposto che Gesù sta parlando all'interno della cultura giudaica, in cui accadeva sempre che quando il sacerdote nel tempio uccideva una vittima, la dissanguava per renderla accettabile a Dio sull'altare del sacrificio, come ultimo elemento prendeva il sale e lo spalmava su tutte le carni che aveva già predisposto per essere offerte a Dio. Quindi lo spargimento del sale sul corpo ormai dissanguato della vittima era il segnale che la vittima adesso era pronta per essere bruciata davanti al Signore e il sacrificio si poteva compiere. Dunque il primo significato che percepisce un ascoltatore di Gesù in questo contesto, con riferimento all'insieme, voi siete il sale della terra, ha proprio questa prima conclusione. Per ciò che avete ricevuto, per il battesimo che avete ricevuto, per essere stati incorporati a Cristo crocifisso che ha dato fino all'ultima goccia di sangue della sua vita, voi siete ormai la vittima pronta per essere offerta totalmente a Dio. Come lui che aveva sparso tutto il suo sangue fino all'ultima goccia, ha prodotto l'acqua che è la fonte della vita. Quindi la prima vocazione che viene riconosciuta al discepolo di Gesù, che ha ricevuto la parola e se ne è lasciato trasfigurare al punto di essere disposto a dare la vita fino all'ultima goccia di sangue, è questo sigillo del sale. Siete pronti. Cioè, che cosa significa questo? Significa che Matteo, l'evangelista, ha constatato nella sua vita, nella sua comunità, coloro che sono discepoli di Gesù, la presenza della sofferenza, della persecuzione. Vi ricordate che furono cacciati da Gerusalemme e dovettero scappar via perché avevano già ucciso Stefano e quindi perseguitavano anche gli altri discepoli e scapparono via da Gerusalemme piena di pianti questa comunità. La prima risposta che dà l'evangelista è: non dovete piangere, perché questa vostra sofferenza a causa mia ha fatto di voi la vittima già pronta per essere offerta al Signore. E la vittima offerta al Signore è una vittima che redime, è redentrice, redime il peccato del mondo. C'è una dimensione straordinaria in questa metafora del sangue applicata ai discepoli. Perché piangete? Perché siete perseguitati? No, anzi, gioite. Perché se la vostra persecuzione è compiuta a causa mia del Vangelo, e quindi da parte degli altri c'è la menzogna, state tranquilli, perché questa vostra sofferenza vi pone nella stessa condizione del crocifisso. E la vostra sofferenza si ripercuoterà come salvezza in tutti coloro ai quali voi arrivate. È la prima conseguenza della metafora del sale. Chi viene perseguitato mentre è nella verità, per testimoniare la verità, non deve piangere per la sofferenza che prova, ma deve anzi gioire, perché in quella persecuzione lui rende presente il Redentore del mondo. Non è lui il Redentore del mondo, lo rende presente perché è accostata o accostato al sangue di Cristo crocifisso. Ma non si ferma qui il riferimento al sale. Immediatamente dopo la prima generazione, diciamo quasi totalmente giudaica, una generazione successiva che comincia a ricevere in comunità anche che non appartenenti al popolo giudaico e che quindi non ricordavano, non erano in grado di capire il significato del sale all'interno della tradizione giudaica, allora si interpellano su questa metafora rispettandola nella sua natura. Cioè il sale che cosa fa? La prima cosa che fa il sale insaporisce, ma per insaporire qualunque tipo di bevanda, il sale deve sparire nella massa. Se si coagula soltanto in un punto, provoca il rigetto. Se invece realizza fino in fondo la sua natura di sale, allora sparisce nella massa come il seme che viene gettato nella terra, sparisce. E questa sparizione è tutt'una con la kenosis del figlio crocifisso, che si è spogliato di tutto, si è denudato di tutto ed era più nessuno. Così il sale sparisce nella massa, ma proprio perché sparisce, permea la massa, insaporisce la massa e la rende dunque appetibile. Così Gesù si dà totalmente attraverso la sua kenosis, il suo svuotamento, e proprio questo suo svuotamento permette a coloro che sono toccati da questa sua realtà di sentirsi insaporiti da lui, presenziati da lui nella propria vita. E questo è un grande dono, ma un dono che suppone la sparizione, suppone la kenosis, suppone la capacità di darsi, e darsi senza tenersi per sé, senza coagulare da nessuna parte, e quindi in qualche modo rendendosi invisibile nella massa. Qual è la prima interpretazione che danno le generazioni cristiane successive a quella iniziale, che si chiama la generazione dei cosiddetti apologisti o apologeti? È quello di capire che la terra nel mondo, la Chiesa nel mondo, deve essere questo sale che sparisce nella massa. C'è una bellissima lettera di Ogneto, un testo della fine del primo secolo, forse inizio del secondo, in cui proprio l'autore, che è rimasto anonimo di questa lettera o di questo discorso, si esprime proprio così: la Chiesa è come il sale, perché insaporisce l'umanità tutta intera. Allora insaporisce l'impero romano, perché allora l'umanità era l'impero romano, e proprio perché sparisce insapora. E dicevano questi apologisti, scrivendo all'imperatore: perché ci perseguitate? Non sapete che noi siamo il sale della terra? Proprio noi che siamo nessuno, siamo il sale della terra. E insiste questo autore: noi, come discepoli di Gesù, non ci vestiamo in modo diverso dagli altri, non ci presentiamo in modo diverso dagli altri, non facciamo i tatuaggi per dimostrare che noi apparteniamo a Tizio Caio, no, noi ci disperdiamo nella massa, le nostre case sono in mezzo alle vostre case, i nostri modi di fare sono uguali ai vostri modi di fare. Certo, noi non abbiamo il comune letto come l'avete voi, però tutto il resto noi lo condividiamo con voi. Ma noi, facendo questo, siamo il sapore dell'impero. Senza di noi l'impero sarebbe scipito. Se ha una funzione l'impero romano è perché ci siamo noi. È abbastanza, insomma, umili, se volete, ma molto determinati. Non solo, ma poi arrivavano ancora oltre e dicevano: se l'impero riesce a vincere le sue guerre contro i barbari, e loro la pensavano così, lo deve proprio la nostra presenza, perché è la nostra presenza che vi dà la forza. Questi erano i giudizi degli apologisti che scrivevano agli imperatori per dimostrare che i cristiani non erano poi del tutto inutili, perché davano il sapore, nel senso che proponevano le virtù necessarie per essere uomini fino in fondo, e non solo, proprio perché trasmettevano questo, rinvigorivano l'impero e lo rendevano capace di vincere le guerre. Dunque essere sale della terra significa proprio essere l'aiuto determinante dell'impero e dell'umanità. Però cosa è successo? È successo, dicono gli storici della Chiesa, che arriva Costantino, e Costantino capovolge i criteri. Secondo Eusebio di Cesarea, che è stato lo storico di Costantino, Costantino era convinto che là dove aveva fallito Gesù, aveva vinto lui. E dove Gesù era finito in croce come un delinquente, un assassino, lui con la croce aveva sconfitto Massenzio e aveva dato inizio ad una società nuova fondata sui valori cristiani. Era convinto, l'imperatore Costantino, il grande, era convinto che là dove aveva fallito Gesù aveva vinto lui. E dunque si sentiva un alter Christus, sono io poi alla fine il vero Cristo. E questo ha scandalizzato tantissimi cristiani, al punto che hanno cominciato anche a riflettere. Siccome Costantino faceva di tutto per onorare la gerarchia della Chiesa, l'aveva elevata alla dignità dei suoi più grandi dignitari, i prefetti, i capi delle regioni, anche le più lontane dell'impero, e dunque i vescovi erano tutti contenti. Noi siamo passati da una generazione di perseguitati a una generazione di vincitori. E c'è di nuovo anche qui Eusebio che trascrive le espressioni usate dai vescovi quando Costantino, per dimostrare la sua amicizia verso la Chiesa, fece un grande banchetto e invitò tutti i vescovi dell'Asia Minore, vescovi che avevano confessato Cristo, a chi gli mancava un occhio, a chi gli mancava una mano, chi era stato torturato, e ovviamente si mise a servirli nel suo palazzo, e i vescovi tutti contenti: ah, ma siamo già in paradiso, siamo già in paradiso. E arrivano i monaci che dicono: no, noi abbiamo scelto di seguire un crocifisso. Sant'Antonio il Grande, quello protettore di questa comunità di Michelina, disse: no, questa non è una testimonianza a Cristo, questa è la negazione della testimonianza a Cristo. E Costantino aveva trasformato la croce da segno di umiliazione in segno di vittoria. Hoc signo vinces, con questo segno vincerai, dando inizio alla strumentalizzazione della croce che è arrivata fino alla democrazia cristiana, fino ai nostri tempi. E Sant'Antonio disse no. Costantino, che venne a sapere che questo anziano che stava in Egitto non era d'accordo con lui, gli mandò una lettera personale dell'imperatore ad Antonio. E Antonio la sentì degna poi della risposta e lasciò perdere, e si nascose sempre di più all'interiore, ai deserti. Dunque il sale della terra, che prima doveva essere la Chiesa, che gli apologisti rivendicavano come fattore determinante della Chiesa, una volta che la Chiesa è stata umiliata dall'inglobamento istituzionale di Costantino all'interno dell'impero, trovò il sale in uomini come Antonio, che si rifugiavano nel deserto e testimoniavano la croce di Cristo. E quando anche i monaci cominciarono a urbanizzarsi, insomma a lasciarsi anche prendere dalla gioia, dicevano: facciamo per il bene della Chiesa, e cominciarono a diventare sempre più ricchi, sempre più inseriti nei problemi anche politici e di potere, anche i monaci decaddero, non erano più il sale della terra. Allora vengono fuori gli anacoreti nella linea di Antonio e nascono gli anacoreti, testimoni di Cristo, e dunque diventano loro il sale della terra. E arriviamo a noi. Noi siamo ancora all'interno di questo processo in cui dobbiamo scoprire che magari una Teresa di Calcutta, un Francesco di Assisi o un altro grande personaggio, ho pensato a Luther King, tanto per dire un nome, sono loro il sale della terra. Perché sono sale della terra? Perché accettano l'umiliazione, accettano di sparire, accettano la loro kenosis, e proprio perché sono tali testimoniano la luce di Cristo. E passiamo dalla metafora del sale alla metafora della luce. Io sono la luce del mondo, il crocifisso è la luce del mondo, e si scopre una realtà del discepolo di Gesù che non può essere appiattita ai criteri mondani, ai criteri imperiali, ai criteri di questo mondo, ma deve sistematicamente richiamare la Chiesa anzitutto a testimoniare Cristo crocifisso. E questa è la risposta che dà Matteo alle critiche che riceveva, ma anche alla considerazione della sua chiesa locale, dove vedeva che la chiesa faceva acqua da tutte le parti. Si ritenevano cristiani, ma soltanto di nome, ma di fatto no. Si ritenevano responsabili, ma soltanto per esercitare un potere, non per servire come ha servito Gesù. E arriviamo a noi, la chiesa che manifesta la sua autenticità perché è sempre perseguita, sempre perseguitata. E naturalmente le persecuzioni possono derivare da pregiudizi di ordine economico, da pregiudizi di ordine politico, di esercizio del potere, ma possono derivare anche da pregiudizi di ordine culturale, di ordine filosofico, di ordine religioso, perché poi non mancheremo mai di nominare quanti sono i pregiudizi che poi diventano occasione per umiliare la Chiesa, per metterla al muro, per dire non siete nulla, non siete nessuno. Allora, l'invito di Matteo è di non deprimersi per tutto questo, non deprimersi né per la mancanza di, diciamo, di coerenza da parte della Chiesa, che magari si professa credente ma non è credibile, né dalla parte di coloro che sono fuori della Chiesa, che fanno di tutto per dimostrare che la Chiesa non serve a nulla. È proprio questa esperienza di sentirsi nessuno, di essere come il chicco di grano che è caduto in terra deve morire per portare frutto, che viene proposta adesso la parola del Vangelo. E questo sintetizza le opere buone. Le opere buone si ritrovano nella crocifissione della Chiesa insieme con Gesù di Nazaret, la quale grazie a questo amore portato fino all'ultima goccia di sangue dà origine all'acqua della nuova vita. Ed è la conclusione stessa del Vangelo di domani, che dice così in modo molto preciso: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E quelle opere buone delle quali abbiamo parlato, ma che si sintetizzano tutte nella disponibilità alla kenosis da parte del crocifisso, che chiede a tutti i discepoli di sentirsi nella stessa sequela di lui, lasciarsi kenotizzare, accettare di non essere nessuno, di non essere valutato nulla dalla società contemporanea, qualunque sia, che la circonda, con la convinzione profonda che proprio così ci si lascia concrocifiggere con lui e proprio così si può sperare anche di risorgere insieme con lui.
Questo testo di Isaia è uno spettacolo perché crea proprio una drammatizzazione, quasi un'allegoria. Se potessimo pensare di rappresentare tutta la dinamica che racconta qui il testo. E sicuramente ci dà una buona, un buon richiamo a quello che deve essere questa postura del cristiano, no? Come dicevamo sabato scorso, con le beatitudini noi prendiamo una postura, abbiamo una mappatura proprio di quello che deve essere il cristiano attraverso le beatitudini. Ma la cosa che mi ha colpito in questo testo è che ci sono dei livelli, in parte ha accennato anche Padre Innocenzo a questo, perché è chiaro che il primo livello sono i bisogni primari, no? Sfamare chi ha fame, vestire chi è nudo, ed essere poi ordinati, come diceva Padre Innocenzo, quindi prima i tuoi vicini e poi secondo un criterio anche della legge umana, no? E questo crea un corteo, questo comportamento, no? questo ben muoversi nella storia in mezzo agli uomini crea un corteo. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, cioè ti fa bene questo. Ti fa bene perché la tua ferita si rimarginerà presto e davanti a te camminerà la giustizia e la gloria del Signore ti seguirà. Quindi è un ordine che in mezzo al tuo comportamento ordinato c'è un ordine quasi del creato, del mondo, no? La giustizia e la gloria del Signore. Ma questo non basta, perché non basta soddisfare questi beni primari. Poi l'autore va più a fondo, ora qui c'è l'ebraico che non è che ho potuto approfondire l'ebraico, però è interessante dire che se toglierai di mezzo a te l'oppressione, puntare il dito e parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato e se sazierai l'afflitto di cuore, questi due modi, queste due frasi mi hanno molto colpito, perché aprire il cuore all'affamato gli si dà da mangiare. Allora, primo non sappiamo di cosa è affamato questa persona, quindi quante fami, prima riflessione che mi è venuta, quante fami abbiamo da sfamare, solo quella del pane oppure la fame di un affetto, la carenza di una relazione, non lo so. E ancora di più, quando diamo del pane a un affamato, noi dovremmo dare una parte anche di noi stessi, anche se la persona, io in queste parole leggo anche questo, può esserci anche semplicemente una fame di pane, ma non basta dare solo il pane, perché è una cosa meccanica, una cosa anche semplice, come quando spesso anche a me succede, dai l'elemosina, dai quell'euro, anche distrattamente, perché magari sei impegnato con le tue cose, con il tuo tragitto, non basta quello, basta, serve dare anche qualcosa del tuo cuore, è impegnativo questo. E poi saziare l'afflitto di cuore, qui c'è un altro gioco, questo afflitto nel cuore, questa sofferenza che una persona può avere suo, dentro di sé, va saziata, cioè va colmata. E penso che questo testo, e quindi ecco qui conclude in un modo bello, poi il testo si ferma a questa luce, no? che risplenderà fra le tenebre, e c'è questa tenebra che ognuno di noi porta dentro di sé, ognuno di noi ha una tenebra dentro di sé, ma comincia a dominare il giorno in questa tenebra. E a questo punto ti guiderà sempre il Signore che ti ha detto eccomi, ma a questo punto c'è il sempre, questa parola sempre. E allora ecco, io pensando al Vangelo della domenica scorsa e continuando questo discorso con questo nuovo testo e con questa trittico di letture, veramente mi viene da dire che il Signore è ambizioso e ci vuole ambiziosi. Il Signore non si accontenta di poco. Come dicevo sabato scorso, no? Dobbiamo, una volta che si è aperta questa nuova porta, questo nuovo inizio di questo nuovo periodo che stiamo vivendo all'interno della Chiesa, noi siamo spinti a riprendere questo cammino, e queste letture continuano a spingerci, sono molto esigenti, ma c'è la luce, c'è questo sapore che del sale. Siamo pronti per il sacrificio, come diceva Padre Innocenzo, ma siamo anche saporiti, noi e il mondo. Quindi è una vita che si colora e stimola anche i nostri sensi. E in questo veramente prego il Signore che nella nostra realtà di cristiani ognuno di noi abbia questa gioia e questa grinta anche, no? Ho visto queste immagini di questo viaggio del Papa in Congo e poi in Sud Sudan, cioè i colori, le danze, ma anche questa forza del Papa nel chiedere le cose, nel parlare ai governanti, anche ricordando tutti i gesti che ha fatto in passato, il suo inginocchiarsi, il suo supplicare per la pace, no? E questo è un carattere forte del cristiano, quindi prego che il Signore ci dia questa forza, questa lucidità di essere così veri e così sinceri di fronte al Signore, ma anche di fronte a noi stessi, tra di noi.
Sentiamo.
Quello che trovo molto interessante nella lettura della lettura di San Paolo di oggi del Vangelo è che non c'è un verbo al futuro, è tutto sul presente, proprio è un'enfasi su quello che, cioè evitare che il cristianesimo sia soltanto un vivere in attesa di qualcosa, ma invece esercitare momento per momento l'emergenza di oggi, quello che lui chiama il sale della terra, che dovrebbe essere la gioia della fede. La gioia della fede che è difficilissima da raggiungere è la presenza di Cristo in noi, che però alcune persone riescono a realizzare. Oggi sul giornale Il Foglio c'è una pagina bellissima dedicata a Etty Hillis, è il Pites, è una mistica ebrea, una mistica ebrea che è partita nel vagone verso Auschwitz, e dal vagone lascia cadere una cartolina, l'ultima cartolina per una sua amica. Io dice, il momento in cui sono salito ho visto, cioè, ho sentito che c'è un pezzettino di Dio in me. Ecco, quello che è l'emergenza, il sale della terra, ripeto, è proprio questo senso della gioia che non è scema del dolore, la gioia di cui parla anche la poetessa Mariangela Gualtieri, che noi dovremmo realizzare giorno per giorno, momento per momento, ed è difficilissimo. È per quello che io chiedevo alle sorelle prima o poi di insegnarci a pregare, perché è difficilissimo arrivarci a questo senso della presenza di Cristo giorno per giorno, quello di cui parlava la nostra filosofa, la spiritualità, oggi, non domani, oggi. Vivere la fede, la gioia della fede, anche se c'è il dolore, la gioia della fede. Quindi questo senso del presente è interessante in questi due passi di liturgia. Grazie.
Allora, sentiamo.
Ecco, leggendo.
Alza la voce.
Sì, leggendo questo capitolo di Matteo, appunto, anche io mi sono soffermata sul sale. E c'è un riferimento al capitolo 2 del Levitico, in cui si spiega appunto anche l'uso del sale nel presentare un sacrificio, e infatti dice: dovrai salare ogni tua offerta di oblazione, nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio. E queste parole mi hanno colpito, perché Gesù in qualche modo riprende questo dicendo, come ha detto, io sono sale, e adesso dice voi siete sale. La verità è che questo essere suo, questo desiderio così diretto del Signore, che noi diventiamo come Lui, anzi non dice diventate come me, dice voi siete sale e voi siete luce. E questo, diciamo, a volte anche nei confronti di chi incontriamo un po' ci fa paura, diciamo, un po' fa tirare indietro. Eppure questo è il desiderio del Signore, di condividere con noi questo. Quindi, appunto, avevo appena detto sì, sarete perseguitati, ma anche siete già da ora sale, siete già da ora luce. E una caratteristica anche che mi ha fatto pensare un po' del sale, è che il sale in fondo, appunto, come dicevi, si perde, quindi non ha un sapore suo proprio, non deve averlo quando si mette, ma fa sì che in ognuno sia esaltato il sapore di quella vivanda. Io si dà cuoca e anche buona forchetta, diciamo, ma si è esaltato il sapore di quella vivanda. Allora anche questo ci dice quanto noi dobbiamo apprezzare l'uomo prezioso che c'è nell'altro, perché è quello che noi dobbiamo esaltare il sapore. Non dobbiamo dire tu sarai con me o io ti darò qualcosa, ma anche dire tu hai questo sapore, e io sono con te come il Signore ha voluto essere con te, come il Signore ha sottolineato sempre il valore di ogni persona, anche di quelle che al tempo sicuramente erano più reietti, diciamo, quindi i malati, le donne. E quindi io prego il Signore anche di vivere, appunto, come dice anche Michela, con gioia, anche con la gioia di aver ricevuto questa, non un'eredità, quasi una
un dono, un'energia, certo. Grazie, grazie Laura. Sentiamo altri.
Penso che sia importante, la cosa che, diciamo, mi colpisce di queste letture è questo essere luce noi, dichiararci, che ci siamo dichiarati luce, perché nella nostra vita, nelle nostre vite sia sociali sia individuali, quando ci sono i momenti bui, e ne passiamo tanti, noi vorremmo avere una luce. Fede sappiamo che c'è, però questa insistenza di questa liturgia di oggi che ci dice occhio che la luce sei tu, anche. No? Cioè c'è una responsabilità di essere luce, non so come dire, e quindi se la tua vita è tanto parzialmente buia, se la vita collettiva è tanto parzialmente buia, forse anche perché non illuminiamo abbastanza.
Salvatore, sentiamo.
Io per stare sulla metafora del sale, e stavo pensando come è importante pure la tempistica quando si cucina, di quando mettere il sale, sia quando si fa il pane e quando si cucinano i cereali, il minestrone, eccetera. E c'è una tempistica precisa per non spegnere, non so, il lievito, per non spegnere la cottura del dolce. E questo mi faceva pensare, noi discepoli, per essere luce, cioè talvolta siamo luce magari un vicino, no? Per qualcuno che è in cammino, di queste persone che qui spesso ci imbattiamo, che magari sono un po' lontane, e allora abbiamo la responsabilità di dare dei piccoli consigli di come procedere. È chiaro, non puoi, magari uno che sta iniziando, dire di pregare doti, vestri, eccetera. Si spegnerebbe dopo qualche giorno, dopo qualche tempo. Cioè un certo entusiasmo va, come dire, supportato in una giusta maniera, e talvolta abbiamo questa responsabilità. Forse non siamo, spesso non siamo abbastanza, capaci, no, di dare il consiglio giusto, però dobbiamo tentare. A me mi ha confortato qualche tempo fa quando ho incontrato un'amica a cui ho detto una cosa banale 30 anni fa, per me banale, per lei è stata luce in questi anni, me l'ha detto dopo distanza di 30 anni. Però la sente la responsabilità di te, discepolo, di essere luce per qualcun altro. È chiaro, non siamo dei maestri di spiritualità, siamo delle persone semplici che, appunto, immersi, no, tra tanta gente che lavora, cammina con le sue fatiche, insomma, portiamo questa responsabilità, speriamo di farlo sempre bene, di essere luce. Questo è l'augurio che mi faccio, e chiaramente faccio un po' a tutti. Però ecco, siamo nella tempistica, insomma, di dare il consiglio di non far troppo precipitare delle cose. esempio, in questo periodo sto seguendo un lontano, un mio amico con cui lavoro spesso, e sto cercando di guidarlo nella giusta maniera, in piccolo, cioè perché arrivi da un sacerdote, da un maestro di spiritualità, perché si cresca nella fede. E speriamo insomma di riuscirci con questo.
Però i frutti vengono dopo 30 anni.
Esatto, dopo 30 anni magari qualcuno mi vedrà, sì, grazie.
Ida, cosa volevi dire? Tu, sì.
No, potrei dire una cosa per Michelina che parlava delle...
Va più forte che non ci sente.
Aspetta. L'equivalente ebraico di quel verso di Isaia, che dice...
No, mettili vicino.
Dice esattamente...
Sandro, dagli il
microfono. Dobbiamo dare all'afflitto e all'affamato la nefesh, la nostra nefesh. La nefesh è la vita proprio, anche fisica.
Attenzione,
perché sennò se non si capisce è inutile che parli.
Piano però, perché si
non ti parlare addosso.
Allora,
quella parola ebraica, ripetila perché non l'abbiamo sentita.
Allora, Isaia dice che all'afflitto e all'affamato dobbiamo dare la nostra nefesh.
Nefesh.
È la vita, ma la vita globale, diciamo, cioè sia fisica, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista, tutti gli altri punti di vista energetico, quello che siamo. È quello che ci rende vivi, non è per esempio l'anima o una cosa più astratta, è una cosa veramente concreta, senza nefesh uno è morto in realtà. Ecco, lui dice, è una cosa strana, ecco, io non è che mi aveva colpito quando l'ho guardato quel testo, perché è un po' strano che dica che dobbiamo dare la nostra nefesh, non è consueto trovarlo questa espressione, per cui ci stavo pensando, ma pensateci anche voi.
Antonio, vuoi parlare?
Sì, no, diciamo anche ascoltando, no, perché in effetti però dare la nefesh significa anche appunto prendere sul serio l'occasione ogni volta di quel momento lì che uno ha di fronte, un po' anche quello che diceva Salvatore. Questo mi fa pensare, ci arriveremo molto avanti, in fondo quando in Matteo 25 quelli che incontrano il Signore dicono ma quando mai ti abbiamo visto? È proprio perché il problema è che non è che uno si era organizzato prima studiando o pianificando, ma in quell'incontro fortuito di generosità, diciamo anche gratuita e magari inaspettata anche da se stessi, uno ha dato un contributo che è servito molto. Non so, adesso così anche per mandare un saluto pure alla nostra cara consorella Marta che sta male, ma ecco io racconto una cosa che lei mi ha raccontato, che ha raccontato anche altri, quindi non è niente di segreto, però per esempio che appunto lei le capitò ancora molto tempo fa, diciamo quando era così una responsabile scout, anche in un momento diciamo non particolarmente felice suo personale, che però doveva fare una canzone e quindi scrisse questa canzone, e poi tipo dopo anni una persona le disse che ricordandosi quella canzone in un momento particolarmente cupo invece aveva ritrovato così un'energia interiore. E quindi tante volte non è quando uno pianifica, ma è quando uno riesce appunto a essere quel sale che si scioglie, e secondo me in questo c'è una grande realtà affettiva proprio. Mi colpisce un'altra cosa e chiudo, che in realtà diciamo appunto proprio all'inizio del libro degli Atti Luca dice la nostra traduzione, diciamo, dice: mentre era a tavola con loro, Gesù disse: aspettate, diciamo, a Gerusalemme. In realtà il greco dice synalizomenos, cioè mentre mangiava il sale con loro, Gesù disse ai suoi discepoli. Quindi è proprio questa completa sciogliersi l'uno nell'altro, anche nell'amicizia e nell'affetto, che ti rende simile a lui e che ti fa fare cose che non immagineresti.
Francesca, dimmi.
Io sono rimasta molto colpita, mi ha attratto anche molto l'idea del simbolismo della luce, perché sembra paradossale, ma oggi non è così facile coglierlo nella sua radicalità, perché il buio in cui noi viviamo spesso non è in fondo così totale, così fondo tenebroso e così tenebroso, come dice Gesù a un certo punto: se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tua tenebra. Le tenebre che noi conosciamo nel mondo civilizzato, con tutte queste luci notturne, non ci dà conto della radicalità di cosa sia vivere nella tenebra e operare nella tenebra. E così anche la luce che noi vediamo è spesso artificiale, possiamo comandarla a piacere. E quindi difficilmente riusciamo a capire che cosa significa una luce nel buio. E quindi un'altra cosa che mi colpisce è che questi verbi al presente che diceva giustamente prima Francesco, nel senso che Gesù dice: io sono la luce del mondo, e poi dice: voi siete la luce del mondo, ma lo siamo per partecipazione naturalmente. Quindi prima di tutto si tratta di capire, di chiedersi che luce è Cristo per noi e per il mondo, prima ancora di chiederci che luce siamo noi per il mondo. E anche perché, diciamo così, qui si facendo a essere luce, cioè a un aspetto ontologico, non è che noi siamo luce per le nostre virtù morali e per le nostre opere buone, allora diventiamo luce, ma semmai è il contrario, il riuscimento, poiché siamo luce riusciamo a fare le opere, a compiere le opere della luce. E questo ci dice che siccome siamo luci per partecipazione, possiamo, in ragione di tutto quello che c'è nel stato in Cristo, cioè il battesimo e quelle che vengono chiamate le virtù teologali, nel dono della speranza, della fede e della carità, siamo luce con Cristo per il mondo. E la virtù morale seguono, cioè certe volte noi pensiamo che sia il contrario, cioè perché riusciamo ad essere morali abbiamo testimoniamo la nostra fede. Invece le virtù teologali, e questa è una grande consolazione, io ho letto in un libro di teologia, quindi la mia farina del Masacro mi ha molto consolato. La vita teologale del cristiano a volte è più avanti della sua vita morale. La nutre e la fa crescere. Quindi a volte forse dalle nostre opere ci sembra di avere meno fede di quella che abbiamo quando diciamo al Signore che lo amiamo, meno speranza di quando diciamo al Signore che abbiamo fiducia in Lui. Poi nelle opere a volte camminiamo con più difficoltà, però una parola di consolazione secondo me è questa, cioè pensare a noi, chiederci, forse scopriamo delle cose che non sapevamo prima, fino a che punto siamo luce in Lui e con Lui, e fino a che punto siamo sale con Lui e in Lui, e quanto questo nostro desiderio è già forza di realtà, di promozione della nostra realtà.
Chi ha luce illumina, chi non ce l'ha, questo è un problema serio. C'è qualcun altro che vuole parlare? Sandro, vuoi dire qualcosa tu?
Mi veniva in mente, però non so fare la citazione esattamente, che Paolo mi pare dice che la fede è energumeno della carità. ed è una parola che a me ha fatto un grande effetto, perché è veramente una spinta, però è la fede.
Quindi Michelangelo, se interpreto bene,
che spinge, uno non può fermarla, rischia di fermarla, di trattenerla, di non, però la linea è quella, se ho ben capito.
Sì, sì. Altri interventi giù nell'assemblea più lontana. Allora cantiamo il salmo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Dona alla tua Chiesa di essere luce del mondo e sale della terra, per testimoniare con la vita la potenza di Cristo crocifisso e risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Benediamo, grazie a Dio.
E buona domenica a tutti.